Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. 23 dicembre 2016. Papa Francesco e Giuda, la pecorella smarrita. Omelia 5 dicembre 2016. Ha fatto un certo scalpore una omelia di Papa Francesco tenuta a Santa Marta il 5 dicembre scorso. Come di consueto, si è trattato di un discorso a braccio e, come tale, da non prendere forse del tutto alla lettera, anche quando vi si notino discordanze palesi con i testi del Vangelo e con esplicite parole dello stesso Gesù. L'omelia ha tuttavia colpito perché, in base alle varie notizie riportate poi dalla stampa e ampiamente pubblicizzate sul web a livello mondiale, molti hanno avuto l'impressione di una immagine di Giuda qualche modo edulcorata, e ciò per via di altre omelie di simile tenore che sembravano anch'esse ingenerare l'impressione di un Giuda pentito e quindi salvato grazie ad una infinita misericordia divina, e non certo l'immagine di un Giuda decisamente all'inferno, come si evince invece dai vari chiarissimi brani dei Vangeli canonici. Titoli di stampa facilmente reperibili in internet, come ad esempio «Anche Giuda si è pentito, una riflessione di Papa Francesco». «Giuda è tornato pentito». «Papa Francesco, Giuda, icona di pecora smarrita, alla fine si è pentito». «Giuda si era pentito, Dio lo aveva perdonato». «Giuda si è pentito o no?» Fortunatamente l'ultimo titolo era espresso almeno in forma dubitativa, ma comunque omelie che, grazie anche ad una stampa spesso frettolosa e superficiale, alla quale interessa agguantare senza approfondimento la notizia del giorno, meglio se fa scalpore, potevano in effetti lasciare intendere un Giuda in paradiso, appunto perché pentito. E ciò anche a conferma delle teorie di molti teologi modernisti, per cui se persino un Giuda deicida è stato salvato da Gesù giudice, allora l'inferno potrebbe essere vuoto di normali uomini, anche se grandi peccatori, ma che non sono stati, come Giuda, dei deicidi dell'uomo Dio. Non credo che Papa Francesco, al di là delle espressioni usate e certamente al di là delle intenzioni, abbia voluto dare in questa omelia una immagine davvero edulcorata del presunto pentimento di Giuda, ma, come già sopra detto, molti hanno creduto di poter intravedere nelle sue parole una sottintesa subliminale possibilità di un perdono dato a Giuda. Per non sbagliare nelle interpretazioni di parole dette talvolta in libertà e non disponendo del testo integrale della suddetta omelia del 5 dicembre, mi rifaccio allora alla recensione apparsa sul web di un organo ufficiale del Vaticano, come l'Osservatore Romano, precisando tuttavia E a me interessa avere sott'occhio un testo, sia pur di sintesi, ma affidabile ed autorevole, ancorché non integrale, e ciò al fine di trattare in maniera diversa il problema dell'eventuale pentimento di Giuda. Papa Francesco, meditazione mattutina nella cappella della Domus Sancte Marte. Giuda e la pecora smarrita. Martedì 6 dicembre 2016. Dall'Osservatore Romano, edizione quotidiana, anno 156, numero 281, 7 dicembre 2016. Il lieto annuncio del Natale è che viene il Signore con la sua potenza, ma soprattutto che quella potenza sono le sue carezze, la sua tenerezza. Una tenerezza che, come il buon pastore con le pecore, è per ognuno di noi. Dio non dimentica mai nessuno di noi. Neanche se ci fossimo tragicamente smarriti, come accadde a Giuda, il quale, perso nel suo buio interiore, è in qualche modo il prototipo, l'icona della pecorella della parabola evangelica. Nell'omelia della messa celebrata a Santa Marta, martedì 6 dicembre, Papa Francesco è entrato nel cuore di questo lieto annuncio di fronte al quale, si legge nella liturgia del giorno, siamo chiamati a sincera esultanza. E davanti al Natale, ha detto il Pontefice, chiediamo questa grazia di ricevere questo lieto annuncio con sincera esultanza e di rallegrarci, ma anche di lasciare che il Signore ci consoli. Perché, si è chiesto, nella liturgia si parla anche di consolazione? Perché, è stata la sua risposta, viene il Signore, e quando viene il Signore, tocca l'anima con questi sentimenti. Infatti, Lui viene come un giudice, sì, ma un giudice che carezza, un giudice che è pieno di tenerezza e fa di tutto per salvarci. Dio ha continuato, giudica con amore, tanto, tanto, tanto che ha inviato suo figlio. E Giovanni sottolinea, non a giudicare, ma a salvare, non a condannare, ma a salvare. Perciò sempre il giudizio di Dio ci porta a questa speranza di essere salvati. Andando più in profondità nella meditazione, il Papa ha preso come riferimento il Vangelo del giorno, nel quale Matteo 18, 12, 14 parla del buon pastore. Questo giudice che carezza e che viene a salvare, ha detto Francesco, ha l'atteggiamento del pastore. Cosa vi pare se una delle sue pecore si smarrisce? Non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? Anche il Signore quando viene non dice, ma faccio i conti e ne perdo una, 99 è ragionevole. No, no, una è unica. Il pastore, infatti, non possiede semplicemente 99 pecore, ma ne ha una. Cioè, ognuna è diversa. ed egli ama ognuna personalmente. Non ama la massa indistinta, no, ci ama per nome, ci ama come siamo. Seguendo il filo dell'analogia, il pontefice ha spiegato che quella pecora smarrita, il pastore la conosceva bene, non si era persa, conosceva bene il cammino, si era persa perché aveva il cuore smarrito, aveva il cuore malato, era accecata da qualcosa interiore e mossa da quella dissociazione interiore, fuggì nel buio per sfogarsi. Ma non era una ragazzata quello che ha fatto lei, è scappata. Una fuga proprio per allontanarsi dal Signore, per saziare quel buio interiore che la portava alla doppia vita, a essere nel gregge e scappare dal buio nel buio. Ed ecco il messaggio consolatorio. Il Signore conosce queste cose e Lui va a cercarla. È a questo punto che Papa Francesco ha introdotto un altro elemento nella sua meditazione. Per me, la figura che più mi fa capire l'atteggiamento del Signore con la pecora smarrita è l'atteggiamento del Signore con Giuda. La pecora smarrita più perfetta nel Vangelo è Giuda. Egli infatti, ha ricordato il pontefice, è un uomo che sempre, sempre aveva qualcosa di amarezza nel cuore, qualcosa da criticare degli altri, sempre in distacco. Un uomo che non conosceva la dolcezza della gratuità di vivere con tutti gli altri, e giacché questa pecora non era soddisfatta, allora scappava. Giuda, ha detto il Papa, scappava perché era ladro. Altri sono lussuriosi e ugualmente scappano perché c'è quel buio nel cuore che li distacca dal gregge. Siamo di fronte a quella doppia vita che è di tanti cristiani e anche, ha aggiunto, con dolore di preti e vescovi. Del resto, anche Giuda era vescovo, era uno dei primi vescovi. Quindi, anche Giuda è una pecora smarrita, ha concluso Francesco aggiungendo, poveretto, poveretto questo fratello Giuda, come lo chiamava Don Mazzolari in quel sermone tanto bello, fratello Giuda, cosa succede nel tuo cuore? Si tratta di una realtà alla quale anche i cristiani di oggi non sono estranei, perciò anche noi dobbiamo capire le pecore smarrite. Infatti, ha sottolineato il Papa, anche noi abbiamo sempre qualcosina piccolina o non tanto piccolina delle pecore smarrite. Dobbiamo quindi capire che non è uno sbaglio quello che ha fatto la pecora smarrita, è una malattia che aveva nel cuore e di cui il diavolo approfitta. Riprendendo il paragone usato in precedenza, il pontefice ha ripercorso gli ultimi momenti della vita di Giuda. Quando è andato al tempio a fare la doppia vita, quando ha dato il bacio al Signore all'orto e poi le monete che ha ricevuto dai sacerdoti, e ha commentato. è uno sbaglio. Lo ha fatto. Era nel buio. Aveva il cuore diviso, dissociato. Giuda, Giuda. Perciò si può dire che egli è l'icona della pecora smarrita. Gesù, il pastore, va a cercarlo. Fa quello che devi fare, amico, e lo bacia. Ma Giuda non capisce. E alla fine, quando si rende conto di quello che la propria doppia vita ha fatto nella comunità, il male che ha seminato col suo buio interiore e lo portava a scappare sempre cercando luci che non erano la luce del Signore, ma luci artificiali come quelle degli addobbi di Natale, quando capisce tutto questo, alla fine si è disperato. Ed è quello che accade se le pecore smarrite non accettano le carezze del Signore. Ma c'è ancora un ulteriore livello di profondità al quale è scesa la riflessione del Papa, il quale, facendo notare che il Signore è buono anche per queste pecore e non smette mai di andare a cercarle, ha evidenziato una parola che ritroviamo nella Bibbia. Una parola che dice che Giuda si è impiccato, impiccato e pentito, e ha commentato: io credo che il Signore prenderà quella parola e la porterà con sé. Non so, può darsi, ma quella parola ci fa dubitare. Soprattutto ha sottolineato: ma quella parola cosa significa? Che fino alla fine l'amore di Dio lavorava in quell'anima, fino al momento della disperazione. Ed è proprio questo, ha detto, chiudendo il cerchio della sua riflessione, l'atteggiamento del buon pastore con le pecore smarrite. Ecco allora l'annuncio di cui si parlava all'inizio dell'omelia, il lieto annuncio che ci porta il Natale e che ci chiede questa sincera esultanza che cambia il cuore, che ci porta a lasciarci consolare dal Signore e non dalle consolazioni che noi andiamo a cercare per sfogarci, per sfuggire dalla realtà, fuggire dalla tortura interiore, dalla divisione interiore. Il lieto annuncio, la sincera esultanza, la consolazione, il rallegrarsi nel Signore scaturiscono dal fatto che viene il Signore con la sua potenza. E quale è la potenza del Signore? Le carezze del Signore. È come il buon pastore che quando ha trovato la pecora smarrita non l'ha insultata, no, anzi le avrà detto: ma hai fatto tanto male? Vieni, vieni. E allo stesso modo, nell'orto degli ulivi, cosa ha detto alla pecora smarrita Giuda? Lo ha chiamato amico. Sempre le carezze. Di fronte a tutto ciò, il Papa a questo punto ha affermato: chi non conosce le carezze del Signore non conosce la dottrina cristiana. Chi non si lascia accarezzare dal Signore è perduto. Ed è proprio questo il lieto annuncio, questa è la sincera esultanza che noi oggi vogliamo. Questa è la gioia, questa è la consolazione che cerchiamo. Che venga il Signore con la sua potenza, che sono le carezze, a trovarci, a salvarci come la pecora smarrita e a portarci nel gregge della sua chiesa. La conclusione è stata, come di consueto, una preghiera. Che il Signore ci dia questa grazia di aspettare il Natale con le nostre ferite, con i nostri peccati sinceramente riconosciuti, di aspettare la potenza di questo Dio che viene a consolarci, che viene con potere, ma il suo potere è la tenerezza, le carezze che sono nate dal suo cuore, il suo cuore tanto buono che ha dato la vita per noi. Papa Francesco, parlando di Giuda, ha qui menzionato, per l'esercizio divino della misericordia nei confronti della pecorella smarrita, l'esigenza del pentimento. Fatto quest'ultimo che dal punto di vista dottrinario ed evangelico è il presupposto assoluto del perdono divino e quindi della salvezza, fosse anche dopo millenni di purgatorio. Un mio amico, profondo e quarantennale conoscitore dell'opera della famosa mistica Maria Valtorta, mi ha a questo punto sollecitato ancora una volta quanto mi aveva già chiesto in anni passati, invitandomi a scrivere qualcosa sulla complessa personalità di Giuda. Anzi, non qualcosa, ma a scrivere addirittura un libro. Ormai, dopo tanti anni di studio e libri che ho dedicato alla enciclopedica opera valtortiana, non ho più l'età, le forze, o forse neanche la voglia, anche perché su Giuda non saprei davvero cosa scrivere se non ricorrendo appunto alla mia unica fonte di informazione al riguardo, le rivelazioni ricevute dalla mistica per un totale di 13.193 pagine manoscritte. Queste, scritte in tempo reale su dei quaderni e poi ribattute a macchina giorno per giorno negli anni 40 del secolo scorso dai sacerdoti dell'Ordine dei Servi di Maria che assistevano la mistica molto malata e a letto paralizzata, avendola in affidamento spirituale, vennero infine raccolte e stampate dal centro editoriale Valtortiano in 16 volumi, tradotti negli ultimi decenni in oltre 20 lingue. Oltre 600 visioni in presa diretta di vita evangelica di Gesù nell'ambiente religioso, sociale e politico di 2000 anni fa. Episodi e discorsi celebri di Gesù riportati nei Vangeli, ma visti e ascoltati in forma integrale, che la mistica sentiva in lingua italiana, dialoghi di apostoli e di centinaia di altri personaggi, miracoli e naturalmente una serie impressionante di episodi e rivelazioni su Giuda. Addirittura parecchie centinaia distribuite qui e là nell'opera, rivelazioni che consentono, almeno a chi creda, che a Gesù Dio nulla sia impossibile, né gli sia vietato comunicarsi ai mistici nelle rivelazioni private, di farsi un'idea più precisa su Giuda, dopo averne valutato la loro attendibilità intellettuale, coerenza logica e spirituale. L'amico, forse per togliermi alibi e vincere la mia pigrizia, mi ha addirittura inviato per email molte decine di file estratti dal suo enorme archivio elettronico varie migliaia di brani valtortiani, in modo da ridurre la manualità della mia ricerca, rendendomi più agevole e rapido il lavoro e non potessi magari accampare la scusa della mancanza di tempo. Non intendo ora farvi una elencazione pedissequa di brani del tipo copia e incolla, che tra l'altro dovrebbero essere spiegati alla luce del loro contesto complessivo per essere correttamente intesi, ma in qualche modo io, liberamente parafrasando, ve ne darò di seguito un'idea di sintesi, indicandovi tuttavia i riferimenti nell'opera della mistica. In ogni caso, anch'io, analista, studioso e scrittore sull'opera della mistica da 25 anni, sono certo, come già a suo tempo lo fu Papa Pio XII che conobbe l'opera, che queste rivelazioni sono più attendibili di qualsiasi pur apprezzabile ragionamento intellettuale umano elaborato da chi non abbia un filo diretto con lassù, come invece è stato per la mistica in questione, anima vittima e piccola corredentrice per la conversione dei peccatori. Sarà dunque la logica degli argomenti che esporrò, indipendentemente dal fatto che derivino da rivelazioni private, sulle quali potrebbe essere legittimo avere prudenzialmente dei dubbi, che consentirà al mio lettore di valutare la loro attendibilità. Giuda era figlio di un certo Simone, originario del paesino di Cheriot in Palestina, da cui gli venne l'appellativo di Giuda Iscariota. Era giovane e bello, culturalmente raffinato dalla vita nella capitale Gerusalemme e per le frequentazioni di personaggi importanti del Tempio. Era dotto più della maggioranza degli apostoli, ma era anche doppio, astuto, avido, lussurioso, ladro, e intelligente e colto più della massa. Aveva sempre saputo imporsi a tutti. Audace, spianava spesso la strada a Gesù anche in circostanze difficili. Gli piaceva oltretutto emergere e far risaltare il suo posto di fiducia presso Gesù. Non era servizievole per istinti di carità, ma unicamente per il fatto di essere quello che oggi chiameremmo faccendone o faccendiere. Questo gli permetteva di tenere la cassa del gruppo apostolico e anche di andare a donne, quando lui per ragioni di servizio si doveva allontanare dal gruppo apostolico. Dunque, se amante delle donne, non fu mai casto e se non era vergine all'inizio, non lo divenne neanche dopo aver conosciuto Gesù, contrariamente agli altri apostoli, alcuni dei quali erano addirittura sposati. Egli coltivava pensieri di grandezza umana e quelle amicizie pubbliche che supponeva utili a dargli questa grandezza. Aveva brigato in ogni modo per farsi accettare nel gruppo apostolico, perché credeva che Gesù sarebbe stato un messia conquistatore, un politico, e proprio per questo, ben conoscendo le sue ambizioni, quelli del tempio da un lato lo disprezzavano e dall'altro lo circuivano e manovravano per conoscere i progetti e gli spostamenti di Gesù al fine di danneggiarlo. Era tutt'altro che un mistico, anzi direi un pragmatico, e per giustificarsi con gli altri apostoli che gli rimproveravano sospettosi le sue eccessive frequentazioni con personaggi del tempio come sacerdoti, scribi, farisei e anche sadducei, ad essi rispondeva che la sua era astuzia fin di bene e che d'altronde bisognava venire ad accomodamenti con questi potenti, adattarsi al mondo per farselo amico nell'interesse dello stesso Gesù. Il Gesù che parla alla mistica spiega che Giuda giunse a tradire e a venderlo. Perché una volta compresa la natura del tutto spirituale del suo ruolo di messia, si sentì deluso e in qualche modo tradito nel suo sogno di potenza terrena, fino a giungere al deicidio, dopo averlo denunciato anche per salvare se stesso dalle temute mene omicide della classe dirigente e sacerdotale nei confronti di Gesù. Tra l'altro, come molti altri attuali teologi giuda modernisti, il traditore arrivò a pensare che alla fin fine, grazie al sacrificio e morte di Gesù e alla conseguente redenzione, il suo tradimento sarebbe servito a far trionfare la causa di Dio e la sua volontà di amore. Giuda sosteneva infatti la singolare tesi che anche il male e l'errore, se Dio li consente, sono utili perché servono appunto ad un trionfo della volontà divina e Dio non permette oltre quanto è utile al suo trionfo. Peraltro, questa tesi è ben diversa da quanto comunemente noto, per cui Dio è capace di utilizzare anche il male, che in realtà non vuole, per portare comunque, per vie misteriose, ad un bene soprannaturale. Giuda era l'esemplare perfetto degli amici traditori. Si diceva sedotto dalla sapienza di Gesù, ma apertamente ebbe a definirlo folle quando la delusione e l'ira, causa della scoperta dei disegni di potenza e gloria che aveva nel cuore, lo resero suo nemico dichiarato. Aveva persino maliziosamente tentato Gesù al peccato per metterlo alla prova. E ciò anche perché non poteva ammettere che Gesù fosse superiore al peccare per essere Dio e per il suo essere uomo giusto, perfettamente giusto, volontariamente giusto. Anzi, per avere una giustificazione al suo operare colpevole, Giuda cercò con ogni mezzo, di fronte ai personaggi del tempio, di farlo apparire come un peccatore per apparire lui, Giuda, un giusto che con strazio era costretto ad agire contro il suo amico per dare onore a Dio. Giuda, fra le file degli apostoli dei discepoli, rappresentò il clero che ancora oggi si barcamena fra Dio e la terra. A questo proposito, come tanti teologi modernisti di oggi, che pur occupano importanti gradi delle gerarchie cattoliche, anche Giuda, segno che l'uomo è sempre lo stesso e che le eresie si ripetono ciclicamente, non credeva all'inferno, considerato una favola, e pensava che se tutto è controllato da Dio, tutto ciò che facciamo è per sua volontà. In questo aspetto, diritto che nega il libero arbitrio, Giuda mi ricorda la dottrina di Martin Lutero, per altri versi tanto apprezzata dal cardinale Walter Kasper, teologo tedesco, che nega la resurrezione di Gesù ed è fautore di un avvicinamento del cattolicesimo al protestantesimo insieme all'altro cardinale tedesco Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga, e molti altri prelati ancora che per brevità non cito. Giuda diceva di avere una sua teoria filosofica, del resto molto apprezzata allora in Israele, grazie alla cultura romano-ellenistica del tempo. In base a questa, spiegava con saccenteria Giuda agli altri apostoli e allo stesso Gesù, che ascoltava con interna pietà e carità verso quel discepolo, salvo poi tentare di correggerlo anche separatamente, se tutto ciò che facciamo è per volontà divina, non avendo noi il libero arbitrio, come sostengono i luterani, Dio ci dovrebbe premiare tutti nello stesso modo, perché non siamo che automi mossi da Lui. Noi saremmo infatti delle persone prive di volontà, perché l'unica volontà è quella di Dio ed è tanto infinita che schiaccia ed annulla la volontà limitata delle creature. Pertanto, secondo Giuda, tanto il bene che il male che noi facciamo lo fa in realtà Dio perché ce lo impone. Perciò Dio non ci punirà del male e sarà così esercitata la sua giustizia, perché le nostre colpe non sono volontarie, ma, sostiene sempre con convinzione Giuda, esse sono imposte da chi vuole che le facciamo perché bene e male siano sulla terra. Chi è cattivo sarebbe quindi mezzo espiativo dei meno cattivi e per sé soffre di non poter essere considerato buono e così espia la sua parte di colpa. E a sostegno delle sue tesi, Giuda si faceva forte del pensiero dei Sadducei. Giuda, con sguardo di compatimento verso gli altri apostoli che considerava ignoranti, riteneva dunque una favola il terrore degli uomini per Satana, una entità che Giuda diceva di non vedere e non sentire, anche perché si considerava, e lo diceva senza alcuna vergogna, al di sopra di queste superstizioni, in quanto migliore degli altri, più perfetto. Gesù spesso lo correggeva, ma in altre circostanze, come già detto, per estrema carità, tratteneva il suo giudizio sulle elucubrazioni di Giuda, fino a quando non fosse stato obbligato a darlo, per evitare un male maggiore se non addirittura scandalo. Gesù, che non tralasciava sforzi per salvare questo discepolo, senza dire però niente della sua reale natura agli altri apostoli, ancora molto umani, per evitare il rischio di loro violente reazioni, violentava se stesso imponendosi pazienza infinita e pensava in realtà nel suo intimo che Giuda non vedesse e non sentisse Satana perché quest'ultimo era tutt'uno con lui. Gesù aveva amato Giuda totalmente fin dall'inizio, nonostante non ignorasse nessuna piega del suo animo, e si era sforzato in ogni modo di aiutarlo per insegnare agli altri apostoli ed anche a noi, a futura memoria, come si deve amare il prossimo, sia esso buono che cattivo. Amore che esige spirito di misericordia, mitezza, umiltà, tutte qualità che devono essere ben formate. Ciò perché è difficile, molto difficile, poter amare un certo prossimo. Ecco perché nelle rivelazioni e visioni dell'opera valtortiana, l'Evangelo, come mi è stato rivelato in 10 volumi, l'orrenda figura del Giuda di allora, per ricordarlo a quelli di ora, che lo vorrebbero pentito ed assolto, è così ben delineata in centinaia di episodi. Ciò proprio affinché fosse di insegnamento e per far vedere con quanta carità Gesù avesse cercato di salvarlo, pur sapendo egli, uomo Dio, che Giuda non si sarebbe voluto salvare. E perché tutti imparassero, specialmente i futuri sacerdoti, a prodigarsi sino in fondo, anche al di là di ogni ragionevole speranza, perché la salvezza di un'anima ha un valore infinito. Diceva infatti Gesù agli apostoli, in una delle sue ultime catechesi di perfezionamento finale, poco prima dell'ascensione. Siate paterni, pensate che tutti, per un'ora o per molte, forse per anni, foste singolarmente dei figli prodighi avvolti nella concupiscenza. Non siate duri a chi si pente. Ricordate, ricordate. Molti di voi fuggiste 22 giorni da oggi. E il fuggire non era forse una biura all'amore vostro per me? Or dunque, così come io vi ho accolti appena pentiti tornaste a me, così voi fate. Tutto ciò che io ho fatto, fate. Questo è il mio comando. Siete vissuti con me per 3 anni. Le mie opere, il mio pensiero, lo conoscete. Quando in futuro vi troverete di fronte ad un caso da decidere, volgete lo sguardo al tempo che foste con me e comportatevi come io mi sono comportato. Non sbaglierete mai. Io sono l'esempio vivo e perfetto di ciò che dovete fare. E ricordate ancora che io non ho rifiutato me stesso allo stesso Giuda di Cheriot. Il sacerdote deve, con tutti i mezzi, cercare di salvare. E predomini l'amore sempre tra i mezzi usati a salvare. Pensate che io non ignoravo l'orrore di Giuda, ma ho, superando ogni ripugnanza, trattato il meschino come ho trattato Giovanni. A voi sarà sovente risparmiata l'amarezza del conoscere che tutto è inutile per salvare un discepolo amato, e potrete perciò operare senza la stanchezza che prende quando si sa che tutto è inutile. Si deve lavorare anche allora, sempre, sinché tutto è compiuto. Nell'opera Valtortiana, commentando la visione che la mistica aveva avuto di Giuda, che prima di impiccarsi aveva vagato per Gerusalemme con la sua disperazione, Gesù, a proposito di quella visione, le dice: Orrenda, ma non inutile. Troppi credono che Giuda abbia commesso cosa da poco. Alcuni giungono anzi a dire che egli ha un benemerito, perché senza di lui la redenzione non sarebbe venuta e che perciò egli è giustificato al cospetto di Dio. In verità vi dico che se l'inferno non fosse già esistito, ed esistito perfetto nei suoi tormenti, sarebbe stato creato per Giuda, ancor più orrendo ed eterno, perché di tutti i peccatori e i dannati, egli è il più dannato e peccatore, né per lui, in eterno, vi sarà ammolcimento di condanna. Il rimorso l'avrebbe anche potuto salvare se egli avesse fatto del rimorso un pentimento. Ma egli non volle pentirsi e al primo delitto di tradimento, ancora compatibile per la grande misericordia che è la mia amorosa debolezza, ha unito bestemmie, resistenze alle voci della grazia che ancora gli volevano parlare attraverso i ricordi, attraverso i terrori, attraverso il mio sangue e il mio mantello, attraverso il mio sguardo, attraverso le tracce dell'istituita Eucaristia, attraverso le parole di mia madre. Ha resistito a tutto. Ha voluto resistere, come aveva voluto tradire, come volle maledire, come si volle suicidare. È la volontà quella che conta nelle cose, sia nel bene che nel male. Quando uno cade senza volontà di cadere, io perdono. Vedi Pietro. Ha negato. Perché? Non lo sapeva esattamente neppure lui. Vile Pietro? No, il mio Pietro non era vile. Contro la coorte e le guardie del tempio aveva osato ferire Malco per difendermi e rischiare d'essere ucciso per questo. Era poi fuggito. Senza averne volontà di farlo, aveva poi negato, senza averne volontà di farlo. Ha saputo poi ben restare e procedere sulla sanguinosa via della croce, sulla mia via, fino a giungere alla morte di croce. Ha saputo poi molto bene testimoniare di me, sino ad essere ucciso per la sua fede intrepida. Io lo difendo, il mio Pietro. Il suo è stato l'ultimo smarrimento della sua umanità, ma la volontà spirituale non era presente in quel momento. Ottusa dal peso dell'umanità, dormiva. Quando si destò, non volle restare nel peccato e volle esser perfetta. Io l'ho perdonato subito. Giuda non volle. Tu dici che pareva pazzo e idrofobo. Lo era, di rabbia satanica. Il suo terrore nel vedere il cane, bestia rara in Gerusalemme in specie, Venne dal fatto che si attribuiva a Satana da tempi immemorabili quella forma per apparire ai mortali. Nei libri di magia è detto tuttora che una delle forme preferite da Satana per apparire è quella di un cane misterioso o di un gatto o di un capro. Giuda, già preda del terrore nato dal suo delitto, convinto d'esser di Satana per il suo delitto, vide Satana in quella bestia randagia. Chi è colpevole in tutto vede ombre di paura, è la coscienza che le crea. Satana poi aizza queste ombre, che potrebbero ancora dare pentimento ad un cuore, e ne fa larve orrende che portano alla disperazione. E la disperazione porta all'ultimo delitto, al suicidio. A che pro gettare il prezzo del tradimento quando questo spogliamento è solo frutto dell'ira? E non è corroborato da una retta volontà di pentimento? Allora spogliarsi dai frutti del male diviene meritorio, ma così come egli fece, no, inutile sacrificio. Dunque, ritornando all'omelia Santa Marta di Papa Francesco, l'aver gettato in faccia ai sacerdoti del tempio i famosi denari, prezzo del tradimento, non fu un segno di pentimento della pecorella smarrita, ma pur gravato da un senso di rimorso, fu invece segno dell'ira di essere stato da loro manipolato e strumentalizzato. Giuda non si pentì. Non fece del suo rimorso un pentimento ed inoltre lo perse la disperazione nella misericordia di Dio e nella possibilità del suo perdono. Se si fosse pentito, Dio lo avrebbe perdonato. Quanti però non si sono chiesti e si chiedono anche oggi il perché Gesù non volle allontanare Giuda dal gruppo apostolico? Non lo allontanò, così si evince dall'opera, perché sarebbe stato inutile e sarebbe stato contro la carità. Gesù doveva sopportarlo, perché conoscendo il futuro, sapeva che il male da Gesù non voluto, sarebbe servito a provocare un grande bene, e cioè la sua morte in croce, la morte dell'uomo Dio, con la conseguente redenzione dell'umanità, alla quale sarebbero state così riaperte le porte del paradiso che le erano state precluse dopo il peccato originale. L'amore di Gesù per Giuda fu un amore perfetto, pur sapendo egli che sarebbe stato inutile. Ecco perché Gesù amò Giuda totalmente, perché il suo comportamento fosse un esempio che gli apostoli e i discepoli futuri avrebbero dovuto imitare. La salvezza di uno spirito, anche di uno solo, merita ogni sforzo per superare ripugnanze e risentimenti sino ad esserne spezzati. Così insegnava Gesù. Giuda fu dunque il capostipite di tutti gli apostoli mancati, tanti. Egli investigava, cavillava, si impuntava e anche quando mostrava di cedere, in realtà conservava la sua forma mentale. Ho scritto sopra che Giuda si uccise e si perse anche per disperazione, nel senso che egli disperò nella capacità di Dio di perdonarlo. Può sembrare strano, ma la disperazione, aveva spiegato il Gesù Valtortiano, era frutto di superbia e la superbia è odiata da Dio. Sono stati tanti nella storia i nemici di Gesù Cristo, un vero e proprio esercito con a capo Satana, e Giuda ne fu l'alfiere. Egli fu il Caino di Gesù, come Caino lo fu di Abele. Satana lo possedette totalmente, come in una sorta di incarnazione, e nel Giuda che lo tradiva davanti al Sinedrio e trattava per il compenso della sua uccisione, era presente Satana stesso. Tra l'altro, nel suo essere eretico e capostipite di molti altri che nel corso della storia sarebbero seguiti, Giuda pensava che Gesù, in quanto uomo Dio, fosse superiore al dolore. Ma così non era, perché Gesù era superiore solo al peccato. Una volta, sempre nell'opera valtortiana, la mistica vede in visione Gesù che sorprende Giuda in flagranza di reato, cioè proprio mentre sta rubando in casa di una discepola. Ne viene un lungo confronto a quattro occhi fra i due, dove ad un certo punto Gesù, viso a viso, gli soffia sul volto: oggi ladro, domani assassino. Come Barabba, peggio di lui. Al che Giuda risponde di essere divenuto ladro e di fare il male per colpa di Gesù stesso che salva tutti, ma odia lui. Gesù abbassa lo sguardo e le braccia e con voce bassa ma chiara dice: ebbene? Ti odio? Potrei colpirti col piede, schiacciarti, chiamandoti verme. Potrei maledirti, così come ti ho liberato dalla forza che ti fa delirare. Tu l'hai creduta debolezza, la mia impossibilità di maledirti. Oh, non è debolezza. È che io sono il Salvatore. E il Salvatore non può maledire, può salvare, vuol salvare. Tu hai detto: io sono la forza che ti odia e che ti vincerà. Io pure sono la forza, anzi, sono l'unica forza. Ma la mia forza non è odio, è amore. E l'amore non odia e non maledice, mai. La forza potrebbe anche vincere le singole battaglie come questa, fra me e te, fra me e Satana che è in te, e levarti il tuo padrone per sempre, come ho fatto ora, tramutandomi nel segno che salva, nel Tao. Che Lucifero non può vedere. Potrebbe anche vincere queste singole battaglie, come vincerà quella prossima contro Israele incredulo e uccisore, contro il mondo e contro Satana sconfitto dalla redenzione. Potrebbe anche vincere queste singole battaglie, come vincerà quella ultima, lontana. Per chi conta a secoli, vicina, per chi misura il tempo con la misura dell'eternità. Ma che gioverebbe Violare le regole perfette del Padre mio? Sarebbe giustizia? Sarebbe merito? No, non sarebbe né giustizia né merito. Non giustizia verso gli altri uomini colpevoli, ai quali non è tolta la libertà di esserlo, i quali potrebbero nel dì finale chiedermi e rimproverarmi il perché della condanna e la parzialità fatta a te solo. Saranno 10 e 100.000 quelli, 70 volte 10 e 100.000 quelli che faranno i tuoi stessi peccati e si indemonieranno per volontà propria e saranno offensori di Dio, torturatori della madre e del padre, assassini, ladri, mentitori, adulteri, lussuriosi, sacrileghi e infine deicidi, uccidendo materialmente il Cristo un giorno vicino, uccidendolo spiritualmente nei loro cuori, nei tempi futuri. E tutti potrebbero dirmi, quando io verrò a separare gli agnelli dai becchi, a benedire i primi e a maledire, allora sì, a maledire i secondi, a maledire perché allora non ci sarà più redenzione, ma gloria o condanna, a rimaledirli dopo averli già maledetti singolarmente alla morte prima e al singolo giudizio. Perché l'uomo, tu lo sai, perché me lo hai sentito dire 100 e 1.000 volte, perché l'uomo può salvarsi finché la vita dura, finché già è agli estremi aneliti, basta un attimo, un millesimo di minuto, perché tutto sia detto fra l'anima e Dio, sia chiesto perdono e ottenuta assoluzione. Tutti, dicevo, potrebbero dirmi, tutti questi dannati, perché noi non ci hai legati al bene come facesti con Giuda? E avrebbero ragione, perché ogni uomo nasce con le stesse cose naturali e soprannaturali, corpo, un'anima. E mentre il corpo, essendo generato da uomini, può essere più o meno robusto e sano dal nascere, l'anima, creata da Dio, è per tutti uguale, dotata delle stesse proprietà, degli stessi doni da Dio. Tra l'anima di Giovanni, dico il Battista, e la tua, non c'era differenza quando furono infuse alla carne. Eppure io ti dico che anche se la grazia non lo avesse presantificato perché l'araldo del Cristo fosse senza macchia, come si converrebbe che tutti coloro che mi annunciano lo fossero, almeno per quanto riguarda i peccati attuali, la sua anima sarebbe stata divenuta ben diversa dalla tua. Anzi, la tua sarebbe divenuta diversa dalla sua, perché egli avrebbe conservato la sua anima nella freschezza degli incolpevoli. L'avrebbe anzi sempre più ornata di giustizia, secondando il volere di Dio che vi desidera giusti, sviluppando i doni gratuiti ricevuti con sempre più eroica perfezione. Tu, invece, tu hai devastato e disperso la tua anima e i doni ad essa dati da Dio. Che ne hai fatto della tua libertà d'arbitrio? Che del tuo intelletto? Hai conservato al tuo spirito la libertà che era sua? Hai usato l'intelligenza della tua mente con intelligenza? No! Tu, Tu che non vuoi ubbidire a me, non dico a me uomo, ma neppure a me Dio. Tu hai ubbidito a Satana. Tu hai usato l'intelligenza della tua mente e la libertà del tuo spirito per comprendere le tenebre volontariamente. Ti è stato posto davanti il bene e il male. Hai scelto il male. Anzi, ti è stato posto davanti soltanto il bene, io. L'Eterno tuo Creatore ti ha seguito l'evolversi della tua anima, e anzi conosceva questo evolversi, perché nulla ignora l'Eterno pensiero di ciò che si agita da quando il tempo è. Ti ha posto davanti il bene, solo il bene, perché sa che tu sei debole più di un'alga di fossato. Tu mi hai gridato che io ti odio. Ora, essendo io uno col Padre e con l'amore, uno qui come uno in cielo, e se in me sono le due nature, e il Cristo per la natura umana e sinché la vittoria non lo libererà dalle limitazioni umane, è a Efraim e non può essere altrove in quest'istante, come Dio, Verbo di Dio, sono in cielo come in terra, essendo sempre onnipresente e onnipotente la mia divinità, ora essendo io uno col Padre e lo Spirito Santo, l'accusa a me fatta, tu a Dio uno e trino l'hai fatta. A quel Dio Padre che ti ha creato per amore, a quel Dio Figlio che si è incarnato per salvarti per amore, a quel Dio Spirito che ti ha parlato tante volte per darti desideri buoni. Per amore. A questo Dio uno e trino che ti ha tanto amato, che ti ha portato sulla mia via, facendoti cieco al mondo per darti tempo di vedere me, sordo al mondo per darti modo di sentire me. E tu. Dopo avermi visto e udito, dopo essere liberamente venuto al bene, sentendo col tuo intelletto che quella era l'unica via della vera gloria, hai respinto il bene e ti sei liberamente dato al male. Ma se tu, col tuo libero arbitrio, hai voluto questo, sei sempre più rudemente respinto la mia mano che ti si offriva per trarti fuor dal gorgo. Se tu sempre più ti sei allontanato dal porto per sprofondarti nell'infuriato mare delle passioni, del male, puoi dire a me, a colui dal quale procedo, a colui che mi ha formato uomo per tentare la tua salute, puoi dire che ti abbiamo odiato? Mi hai rimproverato di volere il tuo male. Anche il fanciullo malato rimprovera il medico e la madre per le amare medicine che gli fanno bere e per le desiderate cose che gli negano per suo bene. Tanto ti ha fatto cieco e pazzo Satana che tu non capisca più la vera natura dei provvedimenti che ho preso per te e che tu possa giungere a dire malanimo, desiderio di rovinarti, ciò che è previdente cura del tuo maestro, del tuo salvatore, del tuo amico per guarirti? Ti ho tenuto vicino. Ti ho levato dalle mani il denaro. Ti ho impedito di toccare quel maledetto metallo che ti fa folle. Ma non sai, ma non senti che esso è come uno di quei beveraggi magici che destano una sete inestinguibile, che mettono dentro al sangue un ardore, un furore che porta alla morte. Tu, leggo il tuo pensiero, mi rimproveri. E allora perché per tanto tempo mi hai lasciato essere colui che amministrava denaro? Perché? Perché se te lo avessi impedito prima di toccare moneta, tu ti saresti venduto prima e avresti rubato prima. Ti sei venduto lo stesso perché poco potevi rubare, ma io dovevo cercare di impedirlo senza violentare la tua libertà. L'oro è la tua rovina. Per l'oro sei diventato lussurioso e traditore. Ecco dunque che a questo punto, non grazie alla già citata omelia di Santa Marta, ma a quanto appreso dalla meditazione e studio dell'opera mistica valtortiana, sono forse riuscito a farvi comprendere qualche cosa di più sulla famosa pecorella smarrita che, nel caso di Giuda, non era pecorella, ma lupo, famelico per giunta. Certo, qualcuno potrebbe domandarsi se, in definitiva, Gesù non avrebbe potuto annullare il traditore, liberandolo da quella sorta di incarnazione satanica. Io, di mio, avrei detto che il Signore, di norma, non può liberare da una possessione demoniaca una persona che non voglia esserne liberata, e ciò in quanto Dio rispetta la libera volontà della persona. La risposta di Gesù che troviamo nell'opera è però questa. Potevo. Ma per impedire a Satana di incarnarsi per uccidermi, avrei dovuto sterminare la razza dell'uomo avanti la redenzione. Che avrei allora redento? In effetti, senza Giuda, come ha avuto ragione di spiegare in seguito Gesù agli apostoli dopo la resurrezione e prima dell'ascensione, non ci sarebbe stato il regno di Dio per noi in cielo, ovviamente per quelli che si sarebbero comportati bene, se prima non avessimo voluto il regno di Dio in noi, con la pratica reale della legge di Dio e della parola di Gesù, che è il perfezionamento della legge. Giuda fu amato da Dio, ma, come aveva in un'altra occasione precisato il Gesù valtortiano, Giuda non ebbe Dio nel cuore ed è per questo che egli è dannato, il dannato deicida, l'infinitamente colpevole come israelite, come discepolo, come suicida e come deicida, oltre che per i suoi 7 vizi capitali ed ogni altra sua colpa. Finalmente, concludendo, il perdonare a Giuda sarebbe stato un sacrilegio alla divinità di Gesù, da lui tradita.